quando il 26 maggio, 26 maggio, se vi ricordate, era l'anniversario della legge 194, quindi 78-2018, 40 anni. 40 anni della legge 194, quindi come nello stile di non andare di meno, facciamo assemblea per decidere cosa fare in questa giornata, e in assemblea si presenta Elena Iannone, che noi non avevamo mai visto e che è una delle giornaliste che ha contribuito a questa inchiesta. Questo secondo me è un segnale positivo, perché un minimo indica che c'è un po' di contatto con l'esterno e che le cose, insomma, le informazioni girano. Niente, lei arriva e ci racconta di questo documentario, in particolare del pezzo che lei ha fatto per l'Italia, che è quello relativo alla sepoltura dei feti. Allora, io guardo Adriana Radici, che è qua davanti. Sicuramente eravamo nella stessa assemblea nel tipo 2007-2008, quando c'era ancora, usciamo dal silenzio, e era venuta fuori la notizia che il governo, insomma, della regione Lombardia aveva approvato una modifica, un regolamento civiteriale, per cui i feti abortiti non erano più considerati materiale, come dire, rifiuti speciali, fa un po' brutto però, ma erano considerati una cosa diversa, e per la quale bisognava chiedere alle donne che facevano l'interruzione di gravidanza se volevano seppellire o meno il feto.
È meglio.
Stavamo dicendo, 2007 se non sbaglio, passa con purtroppo anche il voto favorevole dell'opposizione, non se ne erano accorti banalmente, questa modifica del regolamento cimiteriale che prevede la sepoltura dei feti obbligatoria, vuol dire chiediamo alle donne che abortiscono se vogliono seppellire il feto. Tra l'altro io in una delle mie incursioni nei reparti ospedalieri dove si fa l'interruzione volontaria di gravidanza, un giorno sono andata in Mangiagalli facendo finta di essere libera a abortire, e ho assistito con i miei occhi alla scena di una ragazza che, sfogliando i moduli, si trovava nel modulo la domanda vuoi seppellire il feto, e c'è rimasta, cioè oddio, ha fatto un balzo sulla rete, come vuoi seppellire, che cosa significa? Allora, questo episodio che poi abbiamo affrontato politicamente, abbiamo fatto comunicati, eccetera, e che tuttavia è rimasto come regola nei nostri ospedali, era un po' una spia di quello che sarebbe successo in tutta Italia, e cioè questo cambio di status del feto abortito da cosa a persona. Persona che richiede una sepoltura, persona che viene uccisa durante un aborto, questa è ovviamente il racconto con cui viene circondata questa decisione, e quindi è proprio un cambio di paradigma che allora ci sembrò grave, ma non così tanto grave. In realtà diciamo che poi noi abbiamo un po' perso le tracce di quello che succedeva nel singolo ospedale, eccetera, e qui in questo video vediamo cosa 10-12 anni dopo è successo in tante parti d'Italia. Un'altra cosa soltanto, sul tavolo c'è un libro, tra gli altri materiali di Non Una di Meno, che si intitola Se il mondo torna uomo. L'abbiamo portato perché oltre a contestualizzare quanto vedremo in questa ora e mezza, cioè oltre a descrivere quanto vedremo in questa ora e mezza, di epilogarne un po' i caratteri principali, fa un collegamento, cerca di creare una mappa del contesto in cui questi fatti avvengono. Infatti, penso che parlerà poi il documentario, quello che sta succedendo è un legame fra le parti più fondamentaliste del cattolicesimo, che hanno proprio nel corpo della donna in gravidanza e nell'aborto uno dei loro terreni di conquista principali, e cosiddetto sovranismo, cioè le destre, in un collegamento molto stretto fra soldi e potere e comunicazione. Infatti questa rete internazionale che ha nella battaglia contro l'aborto uno dei suoi cavalli di battaglia, questa rete internazionale ha legami molto stretti, vedremo, con personaggi come Orban, altri legati ad entourage di Putin, e in questo libro si cerca di ricostruire un po' questa trama, in particolare lo fa l'intervento di Lidia Cirillo, e di legarlo ad altre cose che noi vediamo accadere sotto i nostri occhi, quindi l'attacco alla teoria del gender, per esempio, l'attacco agli spazi occupati, per esempio, oppure anche la frammentazione del mercato del lavoro e la precarietà, e anche le politiche di intervento in merito alla violenza maschile sulle donne, che in qualche modo fanno tesoro di tutto un processo lunghissimo che è avvenuto a livello internazionale, grazie anche ad agenzie come le Nazioni Unite, pensiamo alle conferenze mondiali che sono state fatte negli anni 90, e che hanno portato via via allo strutturarsi di leggi e regolamenti che in teoria servono a contrastare la violenza sulle donne, e che oggi però vengono usate dal nostro Stato in modo molto paternalista, quindi togliendo quello spazio di autonomia che sui quali sono nati i centri antiviolenza. Quindi i due documenti si richiamano l'uno con l'altro, qui con una modalità veramente, le autrici hanno fatto un'inchiesta coi fiocchi e contro fiocchi, come io in Italia non ne vedo da tempo, con una ricchezza e una precisione nell'indagine delle fonti ottima, e che invece nel libro si cerca di affrontare con una modalità più anche di indagine teorica su cosa sta succedendo oggi. Dopo il video parleremo della mozione che adesso è presentata in zona 5, che sappiamo è stata presentata in consiglio comunale e che è presentata in molte altre città, e vedremo perché non è così innocua come potrebbe sembrare. Quindi buona visione. Grazie.